15.02 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi a darvi il benvenuto in questa nuova settimana insieme di trasmissioni come ogni giorno dalle 15 alle 16 sull'ML Network, Hotblock Radio, Radio Jeans e Radio Zainet. Con me alla mia destra ritrovo molto volentieri Francesca Barbato. Francesca, ciao.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutte le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori di Zai Time e un buon pomeriggio ovviamente anche a questo studio che oggi è veramente ricco di persone che adesso andremo a presentare, perché allora i ragazzi della Federico Caffè, gli studenti ovviamente dell'istituto, avete imparato a conoscerli in queste due settimane perché sono venuti ormai spesso in redazione con noi, hanno già partecipato alla prima settimana di dirette su Zai Time e oggi danno il via alla seconda settimana, ma abbiamo ovviamente un ospite molto gradito, parliamo di Alessandro Longi, consigliere municipale del 12° municipio di Roma, giornalista, docente universitario, esperto dell'innovazione e soprattutto, e oggi ne parleremo, autore dei libri Fake Democracy e Algoritmi, sicurezza ed etica dell'innovazione. Alessandro, benvenuto.
Ciao Alessandro, ciao.
Grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie ai nostri ragazzi, a tutti voi, alla testata e un saluto ai nostri radioascoltatori.
Bene, allora insieme a te c'è appunto, l'abbiamo detto, ci sono gli studenti della Federico Caffè, in particolare nel nostro primo blocco diamo anche il benvenuto, anzi il bentornato al nostro Leonardo, ovviamente bentornato fra di noi. Leonardo,
ciao a tutti,
come va questa seconda settimana di Zai Time? Abbiamo rotto il ghiaccio, come ti senti? Adesso oggi anche un'intervista, quindi.
Sì, oggi è molto importante, diciamo, sono contento di ritornare qua. No, diciamo non vedevo l'ora, mi sono divertito la scorsa volta.
Infatti stai bruciando le tappe, quindi mi raccomando vai piano altrimenti ci rubi il lavoro, okay. Questo bisogna dircelo con grande franchezza. Occhio Francesca, che la prima a saltare sei te, guardiamoci in faccia.
Ecco, la più no, neanche la più giovane.
No,
no, attenzione, allora potrebbe
anzi,
essere Chiara la
anzi,
prima.
Anzi sei la più anziana, possiamo dircelo questo?
Sì.
Vabbè, di un
classe
anno rispetto
91.
A me, dai, su, voglio dire, insomma, okay. Dai. Poi c'è Flo che è mio coetaneo e Chiara che è del 94 addirittura, eh.
Una pupa.
Una pargola
e di pargoli noi parliamo e parliamo insieme ogni giorno, tante tematiche interessanti. Prima di tutto abbiamo appunto anticipato che oggi in studio abbiamo l'opportunità, i ragazzi hanno l'opportunità di conoscere anche il lavoro che viene fatto da un consigliere municipale, un municipio non a caso perché la Federico Caffè si trova proprio nel 12° municipio, ricordiamolo, il quartiere della Federico Caffè è Monteverde. Ora insieme al consigliere ovviamente andremo a vedere quali sono anche i quartieri, no, che comportano compongono il territorio del dodicesimo municipio, e daremo anche l'opportunità ai ragazzi di conoscere, no, cos'è che fa un consigliere municipale. In tal senso chiedo a Leonardo se ha appunto una domanda nei confronti del nostro consigliere Alessandro Longi.
Sì, volevo chiedere appunto di cosa si occupa un consigliere municipale e quindi quali sono i suoi impegni nel territorio.
Grazie, un'ottima domanda, perché il lavoro del municipio è spesso un lavoro così molto difficile, ma è in sordina. Il municipio è quell'entità territoriale del Comune di Roma più vicino al cittadino, più prossimo. Quando un cittadino ha in mente il Comune di Roma, si reca in un municipio per fare le carte d'identità, per chiedere i permessi per costruire e così via. Il nostro municipio, il dodicesimo, parte da Porta Portese, che tutti voi conoscerete, e arriva quasi sino all'ambire il comune di Fiumicino, perché arriva sino a Maccarese, inglobando i quadranti di Porta Portese, di Monteverde, che voi conoscete benissimo, ma anche di Bravetta, di Pisana e di Massimina. E stiamo a circa 160.000 abitanti, quindi siamo circa la 28esima città in Italia. Il nostro municipio è paragonabile quasi a una cittadina come Foggia, come Cagliari, quindi un territorio molto grande. Ma ci sono anche municipi più grandi. Pensate che il settimo municipio, ad esempio, è grande quanto quasi la città di Catania, quindi sono delle realtà molto eterogenee fra di loro, rappresentate da appunto i consiglieri municipali. I consiglieri municipali sono 25, sono eletti da tutta la popolazione che è residente in ogni municipio, e noi consigliamo, da qui il termine consigliere, consigliamo il presidente di municipio, che rappresenta l'intera comunità, su quelle che sono le strategie migliori per governare un territorio, per governare i nostri servizi sociali, per governare, non so, la viabilità, oppure i lavori pubblici, le infrastrutture che sono necessarie al nostro municipio, a tutti i cittadini, al mondo della cultura, dello sport e così via. Quindi ecco, oltre a questo abbiamo insomma tanti altri impegni e tanti oneri, che nel mio caso specifico sono il presidente della commissione politiche sociali, quindi io mi occupo di fatto di cercare di disegnare delle politiche pubbliche a favore della parte più fragile della nostra popolazione, non solo fragilità in senso fisico ma anche economico, soprattutto ecco il mondo della disabilità, degli anziani soli, problema che stiamo registrando negli ultimi anni e così via. Quindi ecco, cerchiamo di portare il nostro contributo per costruire perlomeno un pezzo di città che sia vicino alle persone e che non lasci indietro nessuno.
Alessandro, di solito c'è un dibattito che da anni a Roma pervade sia i giornalisti sia poi i cittadini, che riguarda il potere dei presidenti di municipio, no? Dei consiglieri, ma ad oggi sono troppo dipendenti dal potere centrale? Servirebbe una spinta in più, oppure in realtà va bene così come è oggi il meccanismo?
Questa è un'ottima domanda, perché solletica un po' una mia visione del cosiddetto decentramento amministrativo. Il decentramento nasce per dare potere ai municipi, soltanto che oggi purtroppo è un decentramento inattuato, come è inattuato il decentramento di Roma Capitale. Su Roma abbiamo 15 municipi, purtroppo questi municipi non possono fare tutto quello che vogliono, dipendono dal Comune di Roma, il loro bilancio è un bilancio approvato dal Comune di Roma, per cui non abbiamo neanche una grossa capacità di spesa o di coordinare le entrate. Si sta andando avanti in questi mesi con una riforma del decentramento, in Assemblea Capitolina tra qualche mese approderà proprio una nuova delibera per dare maggiori poteri al municipio. Ci sono varie ipotesi, tra cui quella di destinare una parte considerevole del proprio bilancio e quindi di renderlo autonomo e permettere ai municipi di spendere, secondo quelle che sono le necessità del territorio, i propri soldi, nonché anche una serie di attribuzioni di poteri. Però ecco, il tema del decentramento è un tema molto dibattuto. Alcune ipotesi vorrebbero una Roma più piccola e la formazione di più comuni autonomi, rispetto a quelli che oggi sono i municipi, quindi ci sarebbe in teoria il comune di Monteverde con un sindaco di Monteverde, un consiglio comunale di Monteverde, e che funzionerebbe alla stregua dei tanti comuni, ma con un legame con Roma Capitale, che a quel punto sarebbe soltanto il centro storico. Questa non è un'ipotesi allo studio, non è un'ipotesi al dibattito, ma io ve la voglio raccontare perché per me è molto suggestivo trasformare Roma come Parigi, e quindi un piccolo nucleo centrale, poi una cintura di comuni che intorno a sé sono totalmente autonomi. A Roma non si ci arriverà, ma probabilmente si avrà un municipio dotato di maggiori prerogative, maggiori poteri e soprattutto di maggiori fondi.
In questi primi minuti di trasmissione abbiamo brevemente, ovviamente, visto cosa fa un consigliere municipale, di cosa si occupa la Commissione Politiche Sociali e Servizi alla Persona. Abbiamo anche detto, no, un po' brevemente, quello che fa o che potrebbe fare in futuro un presidente di municipio o di un comune, diciamo, no? E di cosa si occuperà un giornalista? Noi, io e Riccardo, lo sappiamo bene, ma lo sanno anche i nostri ragazzi, adesso gli studenti della Federico Caffè, che hanno partecipato al laboratorio Podcaster. Prima delle lezioni laboratoriali, in cui i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un podcast, ci sono stati degli incontri svolti in classe durante i quali personalmente ho parlato dell'importanza delle fonti di informazione per parlare di notizie. Noi ci occupiamo di media literacy, quindi non possiamo non occuparci, venendo anche al primo testo, al primo libro di cui oggi parleremo, delle cosiddette fake news. Lei, insieme invece al dottor Fabio Pompei, ingegnere informatico e giornalista, avete scritto il libro Fake Democracy. Nel testo, nel paragrafo sul futuro della disinformazione fra i vademecum, si dice proprio di verificare le fonti, ma non sono solo quelle il problema. Oggi ci scontriamo per esempio con GPT-2. Allora, prima di tutto le chiedo di cosa si tratta.
Sono tutti sistemi improntati sull'intelligenza artificiale. Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale applicata adesso io non sono un ingegnere, sono anche io un giornalista, però diciamo in questi anni, collaborando con Fabio, che è un ingegnere invece, mi ha spiegato molte cose, e soprattutto che quando parliamo di algoritmi, appunto quando parliamo di intelligenza artificiale, sono dibattiti che vengono all'attenzione del pubblico, diciamo così, o meglio degli addetti ai lavori, già degli anni 60, quindi non stiamo parlando di nessuna tecnologia rivoluzionaria, ma adesso con diciamo così la riduzione dei costi dell'informatica, adesso tutti noi abbiamo un PC a casa, ma soprattutto abbiamo tutti uno smartphone che è come se avessimo un PC, sono alla portata di tutti, e questo sistema purtroppo oggi ci ingloba e non possiamo fare nulla se non dipendenti dalla tecnologia. Questo vuol dire che la tecnologia non è di per sé buona o cattiva, ma come in tutte le cose, secondo il modo di uso, può diventare un'opportunità o può diventare un grande rischio, soprattutto, e qui complimenti alla Fondazione, se non si è correttamente educati all'uso delle fonti informative, all'uso dello schermo, alla lettura critica delle informazioni. Vi racconto solo questo esempio. La nostra vita è talmente veloce che non riusciamo a fermarci a analizzare effettivamente il contenuto della notizia, per cui ci fermiamo al titolo. Quando c'è un titolo molto altisonante, strillato, e soprattutto vediamo che è una grafica che riporta quelli che sono magari i maggiori quotidiani online, dobbiamo cercare di ritagliarci uno spazio, anche se breve, per analizzare a fondo quella notizia. L'esempio che vi porto era questo titolo strillato su un sito del giornale, il giornale insomma quotidiano, uno dei più diffusi e dei più letti in Italia. Mi sembrava strano che fosse data una notizia così risaltante, anche perché c'erano molte maiuscole, quindi ogni parola era scritta in maiuscolo, e che non è lo stile editoriale a cui siamo correttamente educati. Guardando con attenzione, non ero sul sito del giornale, benché la grafica fosse uguale, ma ero sul sito del Geomale. Però anche lì l'occhio, e questa è una è uno scherzo biologico, non legge tutte le singole lettere, ma noi quando leggiamo una parola leggiamo saltellando, il nostro occhio saltella da una parola all'altra, e quindi saltellando io ho letto giornale, e quindi mi ero quasi fidato di quella notizia, cosa che invece non era
Quante
così.
Quante volte sono cascato io nel tranello della Gazzetta dello Sport?
Sì.
E quindi basta cambiare la consonante finale.
Bravissimo. Una dei punti di attenzione è proprio alla fonte. Chi è che dice queste cose? E soprattutto come le dice? Se sono toni troppo esasperati, troppo ammiccanti, e allora insomma non è lo stile di noi vecchi giornalisti, mi verrebbe da dire. E questa è una cosa fondamentale, perché la carenza di tempo fa sì che noi assumiamo quell'informazione e la riteniamo vera. E a quel punto ci autoconvinciamo, e la nostra coscienza si autoconvince che quel fatto sia così. Purtroppo no, e soprattutto grazie al fatto della condivisione in real time che ormai abbiamo con i nostri sistemi di messaggistica dei telefoni, una notizia falsa è un attimo che faccia il giro veramente della città.
Assolutamente. Prima della prima pausa musicale, non so se Leonardo aveva su questo tema una ulteriore curiosità.
Sì, dato che diciamo si parla poco delle fake news, o comunque di come vengono create e dopo divulgate, ci può dare diciamo dei tip su come riconoscerle e su come vengono anche create, e quindi da dove si parte dalla ricerca?
Allora, diciamo che il primo interesse a creare fake news è alimentare il cosiddetto clickbaiting, cioè portare il lettore a cliccare su quella notizia, perché a quella notizia è collegato uno spazio pubblicitario, e quindi più persone io riesco a convogliare su quella pagina pubblicitaria e più visualizzazioni avrò, quindi più persone potranno leggere quel messaggio pubblicitario e quindi magari così massimizzare i profitti di vendita. Quindi diciamo, accanto, questo è un uso diciamo commerciale delle fake news: per attirare persone su quella pagina e vedere quel banner, io ho bisogno di stuzzicare, di incuriosirli, e allora nascono le fake news. C'è tutto un secondo filone invece molto più preoccupante, che sono le fake news create ad arte per screditare magari l'avversario politico. Oppure pensate che i primi giorni dell'attacco russo in Ucraina, quindi parliamo del febbraio dello scorso anno, si erano diffuse da parte russa tantissime fake news sull'esercito ucraino, che ormai si stava arrendendo, che non ce la faceva più, che la questione della guerra fosse veramente questione di ore. Questo perché con la viralizzazione della notizia poteva anche accadere uno scoraggiamento della popolazione ucraina, quindi una resa più facile da parte dell'esercito. Questo è un uso invece politico delle fake news, che purtroppo è ormai all'ordine del giorno, non solo in termini bellici, ma anche lo viviamo nel nostro quotidiano, soprattutto per gettare fango sull'altra persona, e quindi per creare, per discreditare, anche perché poi per riprendersi da una fake news insomma ce ne vuole un bel po', perché tutti intanto ci siamo fatti un'idea. Chi non ha gli strumenti per discernere tra una notizia vera e poco vera fa fatica a credere che poi anche la smentita sia vera, per cui è un circolo vizioso da cui se ne può uscire soltanto con una maggiore consapevolezza e un'attenzione critica sulla lettura della notizia.
Noi andiamo in break, il primo musicale di oggi, e poi al rientro ancora con lei. Do del lei? Che faccio del tu?
Assolutamente no, visto che qui ho capito che sono il più vecchio dalle vostre date di nascita, però
Alessandro,
mi sento diversamente giovane.
A tra poco ancora con Alessandro. What I've Done, Linkin Park.
the hands of uncertainty. So let mercy come and wash away.
Riccardo Cotumaccio con voi, oh God, Jerskin Fendrix, Francesca Barbato con me, ma soprattutto il nostro ospite.
Alessandro Alongi, giornalista, docente universitario, esperto in diritto dell'innovazione e proprio di innovazione del rapporto che c'è fra la comunicazione e l'informazione, stiamo parlando in questa intervista. con noi anche gli studenti della Federico Caffè. C'è stato un piccolo cambio, ora è il turno di Edoardo. Edoardo, anche tu avevi una curiosità, ovviamente.
Sì, io ero particolarmente interessato all'argomento del deepfake, ovvero di brevi filmati che vengono prodotti utilizzando gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Quindi, in poche parole, di cosa si tratta?
Allora, fino adesso abbiamo parlato di fake news, quindi di notizie non vere, o meglio inesatte, che un lettore legge. Ma che cosa succede quando non solo leggiamo una notizia inesatta, ma soprattutto vediamo un video che non è veritiero? E qui entriamo nel campo appunto del deepfake. Cos'è? È la sostituzione, sempre tramite dei software, di l'immagine di una persona viene così cesellata sul corpo di un'altra. Quindi possiamo vedere dei video, soprattutto di personaggi politici. Questo succede molte volte con qualcuno di voi forse ricorderà Matteo Renzi qualche anno fa, Striscia la Notizia, che diceva delle cose totalmente senza senso, ma soprattutto attaccando i suoi avversari politici. Questo, diciamo così, nel costume politico, insomma, non si fa in questa maniera, perlomeno. Però la gente era indotta a crederci. In America, ancora nel 2020, l'allora vicepresidente Nancy Pelosi pronunciava dei discorsi totalmente sconclusionati, come se fosse sotto l'effetto di alcol, e gli americani, ecco, credettero subito a quell'immagine del vicepresidente non pienamente capace di intendere e di volere. Questo non era vero assolutamente nulla, non lo era vero per Renzi, non era vero per la Pelosi, ma purtroppo con le tecnologie attualmente a disposizione, in poco tempo e con costi praticamente zero, possiamo adattare il viso di un personaggio, la voce di un personaggio, a qualsiasi corpo e fargli dire qualsiasi cosa noi vogliamo. Questo è un effetto molto pericoloso, molto virale, perché non solo viene meno la verità del fatto, ma si incorrono proprio in profili penali, che non sono più, ecco, la semplice scrittura di una notizia poco veritiera. Fin qui i personaggi pubblici, purtroppo avviene anche con personaggi privati. Qualora mai queste tecnologie fossero alla portata di tutti, noi possiamo benissimo far dire al nostro professore, al nostro compagno di banco, qualsiasi cosa, oppure potremmo ritrarlo in qualsiasi atteggiamento o con qualsiasi vestito addosso, o meglio senza niente addosso, ancora più pericoloso.
Ecco, a tal proposito, infatti, introduciamo anche l'altro tema. Si parla infatti del fenomeno del deep nude. Di cosa stiamo parlando? È una riflessione che faccio ad altra voce a proposito di sicurezza e di mondo dei giovani. L'accesso a questi contenuti fake, anche per quanto riguarda il mondo del nudo e il mondo del porno.
Purtroppo il deep nude è un di cui del deep fake, quindi è sempre una tecnologia basata sulla sostituzione di persona, ma a questo punto sostituisce la persona in un'immagine così senza veli. I database per creare questi software provengono in gran parte dal mondo del porno, dove sono presenti miliardi di immagini di soprattutto donne nude, e questo, alimentando il software, è possibile, ecco, la dico brutta ma comprensibile, attaccare la testa di qualsiasi ragazza a un corpo già nudo, anche in atteggiamenti provocanti, e spacciandolo per vero. Questo si può fare con un filmato, si può fare con una foto. Quindi pensate a cosa succederebbe se effettivamente questa tecnologia fosse alla portata di tutti. Oggi è presente, esiste, ma è più o meno di difficile accesso. Se domani questi software venissero, ecco, messi a disposizione di chiunque potrebbe tranquillamente così spogliare la propria vicina di casa e ritrarla e condividerla, soprattutto facendo un danno a se stessa, facendo un danno anche a chi condivide l'immagine, perché non solo è un'immagine falsa, ma esporrebbe al pubblico ludibrio quell'altra persona, screditandola, minando la sua dignità di persona. Questo purtroppo è un comportamento che già oggi accade, e soprattutto è legato poi a un aspetto psicologico in chi è soggetto a Deep Nude, quale forte stato di depressione sino all'estremo gesto del suicidio per la vergogna o di un atto che non ha neanche commesso.
Passando invece all'altro testo, algoritmi, sicurezza ed etica dell'innovazione. Oggi e nel futuro, quando parleremo di sicurezza, parleremo oramai di sicurezza delle infrastrutture informatiche, dati i numeri sempre più alti di hackeraggi che vengono commessi nei confronti di persone, società, ma anche amministrazioni.
Sì, è molto probabile. Ormai il mondo del crimine, così come lo conosciamo, quello tradizionale, si sta spostando tutto online, sia perché è più facile rimanere nell'anonimato, sia perché molte volte frutta anche molto di più. Pensate a un attacco hacker ad un istituto di credito, ad una banca, piuttosto anche che a singole persone. Non ci crederete, ma tutti noi riceviamo delle mail del cosiddetto phishing, no? Quindi tutti noi siamo bersagliati quotidianamente con messaggi, con mail fasulle provenienti da questa o quella banca chiedendo di cliccare qui e di inserire codici. Ebbene, immagino che la maggior parte di noi non cada in questi tranelli, ma vi posso assicurare che circa il 10% delle persone lo fa e dà i propri codici tranquillamente alla banca, perché si fidano, perché magari non hanno quell'educazione digitale idonea per scoprire questi falsi, o magari perché appunto sono più sprovveduti. Penso agli anziani che sono nati in un mondo analogico e si sono ritrovati in tarda età forzatamente in una piazza digitale che devono necessariamente abitare per poter continuare a svolgere tutte quelle loro attività. Questa è un'attività molto redditizia, ricordiamo, un'attività criminale che va perseguita ed è perseguita in maniera efficace dalla nostra polizia postale, soltanto che sono talmente tanti gli attacchi che purtroppo con le risorse limitate non sempre si riesce a far fronte. L'Italia è il terzo paese per numero di attacchi, per cui tu dici bene, la prossima frontiera è quella di rafforzare la sicurezza cibernetica, non solo sotto il punto di vista dell'infrastruttura, ma anche con una grossa azione pedagogica, educativa nei confronti delle nuove generazioni e di tutte le generazioni che usano questi nuovi strumenti.
Di questioni ce ne sarebbero veramente tantissime, ma il tempo purtroppo è un po' tiranno e ci facciamo il nodo al fazzoletto con l'impegno di ospitare di nuovo in studio Alessandro Alongi, giornalista, docente universitario, esperto in diritto dell'innovazione, consigliere del municipio 12 di Roma, ma soprattutto autore di due libri, Fake Democracy, il far west dell'informazione tra deep fake e fake news, e Algoritmi, sicurezza ed etica dell'innovazione, la persona al centro della transizione digitale. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per questo bellissimo pomeriggio.
I'm coming for your love, okay? Questa è Zytime.
State ascoltando Zytime.
What up, nephew? Man, you know what it is. I want to start this joint by saying, man, I'm so proud of you, man. But after that, it's all about a second.
Che cosa hanno in comune Lil Durk e Sfera e Basta? Beh, io non ne ho assolutamente la minima idea, però di alcune cose sono sicuro. Questa è Hot Block Radio. Io sono lo Sgargio e voi state ascoltando WhatsApp.
So here we are now. I remember back not too long ago, me and your daddy was in the belly of the beast. And on our paperwork, it said, as our out date, it said deceased. Deceased.
Bentornati e bentornate su WhatsApp, l'appuntamento settimanale di Hot Block Radio in cui ascoltiamo la selezione dei pezzi più interessanti della settimana. Oggi cominciamo con un Lil Durk informissima. Il suo nuovo singolo, Smart Carter, è uscito il 10 novembre 2023 e vede un artista veramente in grande spolvero. La produzione di Chop Squad DJ qui è tanto classica quanto elegante e funzionale. Lil Durk, dal canto suo, ispirandosi apertamente a Lil Wayne, è capace in questo caso di buttare giù alcune delle rime più vivide e a fuoco della sua intera carriera. I temi sono più o meno quelli che conosciamo tutti quanti, ma l'artista sa farsi apprezzare proprio per la lente attraverso la quale porta avanti la sua narrazione, che è sempre molto personale e soprattutto mai banale. Insomma, un pezzo classico sì, ma sicuramente interessante e ricco di dettagli che vi invito ad andare a scoprire. Money is the root of all evil. Smirk, I mean Dirk be in the trenches with his people. Cursed, I mean hurt that they just taking all my people.
Ain't beat his case cause he ain't legal. Back in 2010 I went to school with a Desert Eagle. Sean John hoodie with Sean Cotters and my visas. Family treat me different, I had to walk around like I'm see-through. Niggas treat me like family, I just told you what the streets do. Damn. Young age, I used to run the streets cause I'm a bad boy. Damn. Trap house, my Waffle House, I trap right off an Android. Never dug no niggas or no 12s, just the landlord. Didn't have my rent, I left my bitch and she was paying for it. Love Brody to death, he hit that dope, but I can't stand for it. I took over the trenches for a century, I'm the man to him. Label said don't make nothing for the streets, just make some dance music. Said I can't, I gotta make shit for the streets, I'm the man to him. Money over bitches, for some reason I attend to him. I ain't never listen, like fuck permission, I carry a gym for him. Family in the streets, my relationship, I got a hand for him. Counting me in cash, I swear to God, I had my hands for him. Fuck her from the back, I had her scratching up the headboard. Now that on her lashes, ain't gotta ask her what she mad for.
Baby, what you said for? Baby, what you said for?
The barber's truck, the one that I paid a bag for. I paid cash for it, a duffel bag boy. But too much cash, I have him paranoid.
Money is the root of all evil. Smirk, I mean Dirk be in the trenches with his people. Cursed, I mean hurt that they just taking all my people. Ain't beat his case cause he ain't legal. Money is the root of all evil. Smirk, I mean Dirk be in the trenches with his people. Cursed, I mean hurt that they just taking all my people. Ain't beat his case cause he ain't legal.
Lil Wayne, 2 Chainz e 21 Savage è uno di quei tridenti che va dritto al punto.
Big diamonds, big dog, big shining. Hit him all in the stomach, fucked up his lining. Could've caught him at that Wendy's, it was bad timing. Do a nigga mob style, hit him while he dining.
Told your fucking ass, I'll be back.
Estratto da Welcome to College Groove, album appena pubblicato da Lil Wayne, Big Diamonds è un brano che definire incalzante sarebbe poco. In questo caso le scelte sonore guardano rispettosamente al passato, ma sono decisamente più proiettate verso uno stile più moderno. La varietà di stili e questo scambio di rime che non lascia veramente un attimo di respiro all'ascoltatore, qui la fanno da padrone. E nonostante il pezzo sia strutturalmente tutt'altro che canonico, questi 3 minuti e 20 passano veramente in un attimo.
What you know? What's the scope? You hurting? I front you 10 kilos. I like women.
Vi consiglio caldamente di andare a sentire l'intero album da cui questa traccia è estrapolata. Vi garantisco che non ve ne pentirete. Poi insomma stiamo parlando di nomi che non hanno bisogno di presentazioni.
Big shining, hit him all in the stomach, fucked up his lining. Could've caught him at that Wendy's, it was bad timing. Do a nigga mob style, hit him while he dining. Marble floors, I got bulletproof dough. Rapping out the head like I'm Wayne, like I'm Ho. Grew up around them cutthroats, I be on my toes. Old killer from my hood, snot that clean cause he throw. She wanna fuck a young gangster, I know. Real deal player, I ain't never kissing toes. You know I'm in a rush, baby, come up out that robe. I pull up, she wet already, she been playing with her rose.
Damn, shit.
She done squirted on my clothes. If we in the party, then we came for the hoes. Open the dispensary, I got free smoke. Fuck a top spot, nigga, I came for the gold. Pussy, I'm a dog, German Shepherd, Great Dane. He got money, but his ass still a lame. On the pole, shake that ass, do your thing. She from the south side, down the street from Flock of Flame. Stick, left from so deaf, but I don't know Jermaine. How y'all watch $1 million and it look plain? I'm worth 8 figures, so I really can't complain. I tried to play your album, every song sound the same. Big diamonds, big dog, big shining. Hit him all in the stomach, fucked up his lining. Could've caught him at that Wendy's, it was bad timing. Do a nigga mob style, hit him while he dining.
Il Il mio amico o no sa che gira con la Glock Glock. Va a ballare il reggaeton ton, non è Karol G, no. Kay in tasca nei miei jeans, tu li hai visti in qualche film. Lei, Patek Philippe, salto infami con un flip.
Sfere bassa fra il mio nome grande, non ti ci stai.
Con Ciao Bella, traccia numero 2 del nuovo album di Sfere Basta, siamo su tutt'altri livelli invece. Lascio a voi la sentenza di valutare se questi livelli siano poi più o meno elevati. Ma una cosa va detta: Sfere Basta ha saputo ancora una volta far parlare di sé, spaccando in due tutta l'Italia.
Ho sempre le scarpe nuove, gli stessi ricordi. Mamma e papà insieme, io manco me li ricordo. E ci diventiamo mica, ci nasciamo stronzi. Dobbiamo imparare in fretta come gira il mondo. Via dai palazzoni alti, alti. Vuoi quello che c'hanno gli altri, altri. A casa volano piatti, fuori volano schiaffi. Noi volevamo solo diventare grandi.
La seconda strofa della canzone è condotta da Anna Pepe, o più semplicemente Anna, come si fa chiamare nell'ambiente. La giovanissima rapper entra nella canzone come un toro e bisogna riconoscergli una certa consapevolezza nel modo di portare avanti il suo flow.
In qualche film, lei batte Philippe. Salti infami con un flip, money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
Money gang, finché siamo vivi. Parleremo ancora molto del nuovo disco di Sfera e Basta proprio qui su Hot Block Radio. Io però, nel frattempo, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ricordandovi che avete appena ascoltato WhatsApp, la selezione dei pezzi più caldi della settimana, secondo Hot Block Radio.
Stand out, ciao ciao, bella. Giro sempre coi cavalli ma non sono in sella. I miei cari non mi chiedono più la pagella. Studio tutta la Treccani per fare sta merda. E a parte l'enciclopedia, un paio di cani for real, disposti a fare quello che dico, poi andarsene via. Quando mi ha visto dal vivo il figo ha detto mamma mia. Quando è nervoso balbetta, scusa papà, vado via. Io sono la più hot right now, so stop playing. So che in giro hai detto cose da clown. What's up baby, queste tipe vogliono solo clout e problemi, mentre noi pensiamo ad alzare i pound e bicchieri. Se sono savage, cerco la più badass. Vieni muovi il Ferez, le butto la Tenet. Le riempio il bicchiere di acqua santa come un prete. Non sono gli anni 90 ma sembra il papete. Se troppo la sera Red Bull lo vado in down. La tua tipa tutta scema la chiamiamo Chris Brown. Gente di merda nel posto, abbiamo fatto peace out. Se con te fa il Chris Brown gli tagliamo il dick now. Solo dischi d'oro e platino, c'è con The Fimi. Certificata faccio la C come Cini. Se vuoi vedermi sto nella street, non in TV. Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi. Papa, stand up, ciao ciao, bella.
Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
Papa, stand up, ciao ciao, bella.
Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi. Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
State ascoltando
Zytime.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad?
Gli ultimi minuti insieme su Zytime, Riccardo Cotomaccio e Green Day in diretta con Basket Case, le 15.48 in diretta su Zytime. Alla mia destra ritrovo Francesca Barbato. Francesca.
Eccoci Riccardo, e nel frattempo ci è venuto ovviamente a fare compagnia anche il nostro Emanuele Floris, di ritorno da Ostia, dove è stato impegnato nel laboratorio di radiofonia della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Anche qui ricordiamolo, ben 30 scuole che hanno aderito al nostro progetto per contrastare la mafia attraverso la radio e la comunicazione. E nel frattempo invece sono tornati in diretta con noi altri due ragazzi della Federico Caffè, Gabriele.
Buonasera.
E Alessio.
Buonasera.
E a loro lasciamo proprio la parola per le tendenze Twitter, o meglio X.
X, ormai si suol dire X.
Eh,
Tra le tendenze di X troviamo Sinner. Infatti Yannick Sinner, grazie al suo punto decisivo, fa vincere all'Italia la Coppa Davis. Dopo ben 47 anni il trofeo torna in Italia, per la seconda volta nella storia del tennis. Sconfitta a Malaga l'Australia per 2-0. Sinner in tendenza in quanto è riuscito a battere Novak Djokovic due volte, prima nel singolare e poi nel doppio. Come riportato dal sito dell'ANSA, orgoglio e le lacrime di Filippo Landry, il capitano dell'Ital Tennis che 47 anni dopo rivince la Coppa Davis. La determinazione di Yannick Sinner, braccio e anima azzurri. E poi la gioia dei vari Arnaldi, Musetti, Sonego e pure quella di Matteo Berrettini, infortunato ma a Malaga per fare gruppo a tifare Italia. Sorrisi ed emozione per i protagonisti dell'impresa azzurra e a festeggiare. Sul podio c'è anche il 90enne Nicola Pietrangeli, capitano del primo successo italiano in Davis e simbolo del tennis italiano nel mondo. L'azzurro con la miglior classifica di sempre nella storia del tennis maschile e soprattutto icona della Coppa Davis. Questa vittoria è particolare e speciale. Sapevamo di avere un ottimo gruppo, siamo riusciti a mettere i pezzi insieme. Berrettini ha avuto una stagione difficile, ma è venuto qui e ci ha sostenuto. È importante far squadra, siamo tutti contenti di alzare questa coppa speciale, commenta prima della premiazione Sinner, che poi ringrazia il paese intero.
Passiamo invece all'hashtag Ponte sullo Stretto. L'uomo del ponte è il titolo della prima inchiesta della puntata di Report, andata in onda ieri sera alle 20.55 su Rai 3 e Rai Play. Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Andrea Tornago, indaga sull'annosa vicenda. Da più di 70 anni si parla di ponte sullo stretto, non si è mai costruito nulla, ma è costato già centinaia di milioni di euro. Nel 2013, dopo la liquidazione definitiva della società Stretto di Messina SPA decisa dal governo Monti, sembrava un capitolo chiuso per il nostro paese. Ha riaperto i giochi il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha rimesso in piedi la società e riavviato tutte le procedure per la costruzione del ponte. Il bando di gara era stato vinto per un appalto da 4 miliardi, oggi nella legge di bilancio ne sono previsti 11,6, ma non si capisce in base a quale progetto, visto che l'unico progetto definitivo esistente risale al 2012.
Rosetto è il prossimo hashtag. Si apre un nuovo fronte nella maggioranza. Dopo le parole del ministro della difesa Guido Crosetto, che in un'intervista al Corriere della Sera attacca le toghe e dice che l'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi in centrodestra, l'opposizione giudiziaria. Forza Italia con Francesco Paolo Sisto, vice del Guardasigli Nordio e storico esponente del partito, rilancia una riforma della giustizia. È tempo di chiudere, avverte. Ed ecco che questa riforma viene contrapposta a quella dell'autonomia e del premierato trainate rispettivamente dalla Lega e Fratelli d'Italia. La levata di scudi dei magistrati e della forza politica di opposizione spinge Crosetto a intervenire ancora una volta. Mi stupisco, dice, dello stupore suscitato dalla mia intervista di oggi. Leggo commenti indignati di alcuni magistrati, come il presidente dell'AMN Santa Lucia, che dice che loro non fanno opposizione politica o delle posizioni che sostiene che minaccia i giudici. Curioso e surreale. Intanto perché tutto ho fatto tranne che minacciare e delegittimare qualcuno. Ma poi, davvero, dopo i casi Tortora, Mannino e Mori, e la storia di centinaia di persone del 94 ad oggi, si può nascondere come si è comportata nella storia italiana una parte, non certo tutta, ripeto, della magistratura? Penso proprio di no. Intendo solo difendere le istituzioni cercando la verità, continua il ministro.
Ebbene sì, queste erano le dichiarazioni di Crosetto. Passiamo invece all'altro hashtag.
Che ormai non c'è più in tendenza l'hashtag di Cecchettin, ma adesso in tendenza l'hashtag non una di meno. Roma è invasa dalla Maria Fucsia, siamo almeno 500.000. La stima delle organizzatrici del corteo contro la violenza sulle donne promosso da non una di meno dal Circo Massimo a Piazza San Giovanni, tenutosi a Roma sabato scorso. Blitz di non una di meno nella sede RAI di Viale Mazzini nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Nostro il dolore, il vostro lo share, la scritta abbozzata dalle attiviste all'ingresso, è uno striscione tra le mani con scritto vergogna. Intorno alle 9:30 un gruppo di circa 10 persone si è così riunito davanti alla RAI puntando il dito contro la violenza mediatica portata avanti dall'azienda. Dopo poco tempo le donne sono state fermate dalle forze dell'ordine. This lack of self-control, I fear is never ending. I'm
Si parla del documentario dedicato a Ilari Blasi sotto l'hashtag Unica. Infatti è uscito su Netflix pochi giorni fa. La conduttrice parla della separazione con l'ex marito ed ex capitano della Roma, il calciatore Francesco Totti, spiegando motivi e tradimenti. Totti alle accuse lanciate della ex moglie risponde con l'indifferenza. Dopo l'uscita di Unica, il calciatore ha lasciato l'Italia ed è volato in Cina a Wuhan per l'All-Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio. Non ha visto l'intero documentario, ma sembra essersi limitato al trailer. Ha scelto di non addentarsi in commenti sulla vicenda, rimanendo generico con un faccia e dica quello che vuole, come ha raccontato il Corriere della Sera.
Eh sì, Unica è un altro degli hashtag in tendenza in questi giorni. Riccardo, tu vedrai il docufilm?
No, lo boicotto. Totalmente.
Lo sai che tante persone avevano detto così, ma nelle ultime ore ho visto immagini, post in cui si sono ricredute e hanno ceduto alla curiosità, non so.
Io dedico solo questo a Ilari Blasi. No, poi per carità è un prodotto di, beh, so di livello, insomma, interessante, però da romanista non ce la faccio a vedere una docuserie, un docufilm dedicato completamente, anzi contrario del tutto, a Francesco Totti, non ce la faccio.
Poi diciamo che ultimamente si stanno facendo veramente le serie TV, i docufilm un po' su tutto, no? Allora si è partiti molto sulla biografia anche degli artisti, dei cantanti, che può risultare interessante, no? Ci sono dei prodotti interessanti che sono stati fatti. Anche io sto vedendo ultimamente, per esempio, quella dedicata a Robbie Williams.
Molto bella quella,
esatto,
è molto bella.
Ripercorre comunque la sua storia, anche la
ma
storia
la sua storia
canzoni.
Non è esattamente la stessa cosa di Unica, che va a bersagliare solo e unicamente Francesco Totti. Tra l'altro, campana Unica, se avessero voluto fare un prodotto insieme l'avrei visto, cioè in cui parlare, però chiaramente è troppo fresca come situazione per parlarne insieme. Di coppia, campana Unica, resto profondamente scettico. L'avrei detto anche dall'altra parte, se avessi visto, ho sentito comunque solo la campana di Francesco Totti. Quindi per me è un prodotto che lascia il tempo che trova, per quanto mi riguarda, pur non avendolo visto, quindi mi rendo conto che il mio è un atteggiamento pregiudiziale, però magari un domani, quando sarò, insomma, sotto Natale con il plaid e la copertina
e il panettone vicino. O Pandoro, attenzione.
Io Pandoro, però anche panettone al cioccolato.
Questi sono i veri dubbi amletici di Zaytime.
Grande bivio, grande bivio.
Gabriele, panettone o Pandoro?
Io forse panettone.
Vabbè, ci sta.
Adesso?
Io scelgo il Pandoro.
Oh, vedi, scelta matura, però vabbè, noi abbracciamo quelli che amano il Pandoro. È forse ancora troppo presto per parlare di Natale, non è troppo presto per chiudere e salutarci. Francesca, oggi giornata, puntata dedicata per la maggior parte all'intervista ad Alessandra Longhi, ma anche ai nostri ragazzi che anche oggi si sono fatti trovare prontissimi qui in diretta, quindi li ringraziamo.
Assolutamente, ringraziamo Alessio.
Grazie a voi.
Gabriele.
Grazie mille a voi.
E sono ancora qui con noi Leonardo Edoardo, che, come hai ricordato tu Riccardo, si sono occupati dell'intervista al consigliere Alessandra Longhi, in particolare sul ruolo delle fake news e dell'intelligenza artificiale. Ne riparleremo.
Saremo destinati a parlarne per molto molto tempo. Noi qua ci faremo trovare pronti. Grazie a voi all'ascolto, appuntamento a domani sempre alle ore 15, sempre con Zaytime. Ciao.
Ciao Riccardo.